Noi siamo pronti e carichi per partire.
Rete 3 presenta Meglio tardi che mai.
Meglio tardi che mai, una giornata di pioggia color plumbeo, questo cielo che insomma sembrava così alleggerito e già convertito verso l'estate che doveva arrivare, invece siamo tornati in pieno autunno in questi giorni, una cosa allucinante. E quindi abbiamo deciso di fare focus sulla giornata che si è consumata questa domenica dedicata
alla risata. Domenica infatti è stata la giornata internazionale della risata, del ridere. Ricordiamo che a fine marzo si è tenuta quella della felicità e ora è toccato alla risata, quindi un tema importante che diciamo, è stato celebrato come atto di pace per creare una comunità attorno al fatto di ridere e di divertirsi. Questo è un po' quello che vogliamo ricordare in questi tempi, in questa giornata un po' uggiosa, quindi ridere e un po' di leggerezza non fanno mai male.
Abbiamo fatto fare questa intro a Nicolò Casolini, che è una delle figure di riferimento per Rete 3 o della RSI, che ha alleggerito momenti di tensione sia sportive che non, e quindi abbiamo grande piacere di ospitare un altro comico, il nostro comico, uno dei nostri comici di Rete 3, perché poi abbiamo grandi nomi che ricordiamo, da Simone Rissone a Paolo Guglielmoni a Ottavio Panzeri, che ancora ci fanno ridere tanto. Ma non possiamo dimenticarci un grande nome, quello che si cela dietro al signor Bussenghi, che tornerà nei cinema con l'arrivo del Natale 2025. Ben arrivato in studio al nostro Flavio Sala, buongiorno.
Salve.
Che ho visto praticamente tutti i giorni nell'ultimo mese.
Appunto.
Ecco.
Appunto.
Ed è vero che questo è già un grande primo tema. Far ridere in televisione non è come far ridere alla radio, e non è come far ridere in teatro, e non è come far ridere al bar, perché ci sono anche grandi personaggi, nostri
Pensa
amici.
Che ho un master in tutte e quattro.
Davvero, pazzesco.
Cioè, sono partito dal bar e sono finito al cinema. Cioè, ho fatto tutto l'iter.
È vero. Tu hai avuto questo privilegio di sperimentare i vari settori. Dov'è più difficile fare ridere?
Usti, bella domanda. Spesso al bar.
Al bar?
Sì, perché se al bar i tuoi amici sono più pignoli, sono abituati a te, quindi tutto quello che dici, lo sapevamo già. Sono come le prove del teatro, cioè le battute che noi facevamo in prova, cioè mi guardavano come si guarda uno su un cuscino di broccato, no?
Sì.
E invece poi a teatro, con l'applauso.
La
e tu dici ai tuoi amici, tiete, visci che la faceva ridere questa qui, e voi malfidenti, no, non ci credevate.
Un tema importante per far ridere le persone è l'utilizzo del famigerato tempo comico, perché è vero che la battuta è lì, ma se non la giochi con il tempo giusto,
Mamma mia.
Perché tu scrivi anche in modo comico e a volte lo devono leggere altri.
Esatto. No, ma anche non scritto per forza da noi. Però spesso ti trovi lì e dici, ok, se me la dici così, ragazzo mio, la butti proprio dentro il water. Mentre detta in un altro modo, con il tempo comico giusto, scatena l'applauso. Beh, non è Uga, quella roba lì del tempo comico, chi ce l'ha, ce l'ha, chi non ce l'ha, può anche essere Paola Borboni, ma se non ce l'hai non funziona. Cioè,
quindi una battuta si costruisce.
Se chi è Paola Borboni, vada a vedere sul www.
Va bene, grazie.
È una cultura.
Ci sono delle regole per fare le battute?
Sì, ci sono un po' di regole, sì.
Però tutto sommato quelle di Rete 3 vengono al tavolino del famigerato bar di qui sopra, no?
Al bar e anche, beh no, mentre scrivevamo, cioè con Ottavio, per esempio io riesco in due, non, per quanto da solo davanti a un computer con aperto Word o davanti a un foglio di carta, ho sempre fatto una fatica porca, che è uno dei miei limiti, cioè se invece ero con Ottavio, a me veniva la cavolata da dire, lui la scriveva oppure la diceva, la scriveva lui. Insomma, c'era uno scambio. Io senza lo scambio, senza un'altra persona, è molto più difficile. Quando sei da solo sul palco che fai il cabaret, allora lì sfrutti il pubblico e preghi Dio che ti venga dietro. perché se quelle famigerate cene aziendali, tipo quelle degli ospedali, facciamo un esempio a caso,
che noi abbiamo vissuto per 20 anni,
che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, dove la gente... sono là tutti attaccati al bar e non gliene frega niente, tu sei lì come un macaco che parli, allora lì è veramente fa di gusto.
Ho visto delle scene dove uno scende dal palco e se ne va indignato, Flavio Sala.
Gli ha anche tirato dietro il microfono una volta.
Mi viene da chiedere, perché è importante avere un partner con cui dialogare per, come dire, e che sia anche in sintonia con te. Una delle cose peggiori, immagino, è quella poi di dover spiegare la battuta a qualcuno che magari non l'ha colta.
Quando il partner,
è bruttissimo.
Quando il partner è vicino a te ed è magari un presentatore, non è un comico, non è Rosy Nervi, per intendersi, perché sennò pensa che parlo di lei, Mario, con e non sto parlando di te, Gioia, fai ciao nel microfono che... agli spettatori a casa, fai ciao, così, ecco, vedete, sta agitando la manina in questo momento. No, certi ti bruciano la battuta, o sì. Ti dicono, io mi ricordo che c'era una volta, ero a Progetto Amore con di quello di Paolo Meneguzzi, non era Paolo Meneguzzi, ma c'era il presentatore sul palco e dice, ah, Bussenghi, cosa fa qua? E io faccio, oggi ho voluto fare il fenomeno, sono uscito dalla dogana di Brusatan, non sono uscito da Brusata Bizzarrone, sono uscito da Ponte Tresa, poi l'ho preso tutta larga, tutto per... E poi la mia battuta era, poi arrivo a Ponte Tresa, tiro giù il vetro, guardo su e dico, no... Bernascon, cosa t'ha fatto? È un gemellaggio che oggi abbiamo fatto, bla bla bla. E io dico, arrivo alla dogana di Ponte Tresa e quello di là, e c'era il Bernasconi. E tu vorresti buttarlo giù. Faccio, sì, bravo, c'era proprio il Bernasconi e vorresti buttarlo giù dal palco in quel momento. Perché dici, ma porca di quella porca.
Salutiamo Fabrizio Casale.
Ma no, ma non si dice che lui, non l'ha detto, ha fatto silenzio tutto il tempo.
Lo amiamo tantissimo.
Che va, pur di mettermi nella
in una situazione scomoda, si dice.
Me ne hanno tirate tante. Torniamo.
Per tutto il resto dell'ora questa nera.
Bible è Elton John, l'inglese, con Brandi Carlile, l'americana, un'amicizia, generazioni diverse, una collaborazione, un grande successo, grande energia in questo nuovo disco, così come grande energia si può creare su un palco a teatro o al cinema, dipende, forse dietro le quinte un po' meno, ma ce lo facciamo raccontare. Cristian Bernasconi ha detto: Rosy, che tema scegliamo per questo mercoledì, visto che domenica era la giornata mondiale dedicata alla risata?
Sì, abbiamo deciso di parlare del ridere perché siamo molto giustamente focalizzati sulla risata nell'essere umano, ma sappiamo che anche ci sono degli animali che ridono, una sessantina di specie, ne parleremo dopo, però è estremamente importante per noi esseri umani avere dei momenti anche di leggerezza. Non a caso la risata ha avuto anche una funzione in chiave evoluzionistica, cioè il fatto di ridere in un gruppo stempera un po' la situazione, crea coesione, quindi diminuisce anche i livelli di aggressività e quindi ha una funzione sociale estremamente importante. E per citare una citazione piuttosto importante, è che ridere è una cosa seria e quindi voilà. Bisogna farlo anche con le conoscenze del caso.
Come sono arrivati dei messaggi da tanti esseri umani che ringraziamo con grande affetto. Da Man che dice: complimenti per lo spettacolo di giovedì a Belli, bellissimo, bravissimo. Dario che dice: ciao Rosy, che bello risentirvi in radio insieme, un caro saluto. Sì, ma non siamo insieme per sbaglio, ecco.
È un caso. Mi ha inventato come ospite, non so più cosa
fare per averlo qua. Il Bussegni ha potuto passare la dogana senza problemi, chiede.
Caspita!
Bernasconi, Clemente.
No, Clemente, anche perché c'era la pioggia, era chiuso in Guardiola perché non voleva bagnarsi. Io zup, come un cardellino di Giuseppe Trebbia. Pateum.
Poi ci sono dei Bernasconi che ti lasciano passare e entrare, no? Giusto, come in questo studio.
Prendiamone uno a caso, Christian, per dire. Cioè, vedi come cambia da un Bernasconi all'altro. Impressionante.
Bene.
Impressionante.
Le vende a chi bon, che sto chi.
Esatto, ma tu li conoscevi questi proverbi che esistevano?
Sì, gambe c'è parfum bim bon, eccetera, eccetera.
Se faccio il fanariga bianca col carbon, trovo un Bernasconi chi bon.
Cioè, sì.
Veramente.
Non ti inimicare il conduttore.
No, appunto, dico... Lui è la riga bianca col carbone in questo caso.
Ti ringrazio.
Olli dice: grande Rosy e Flavio, sono venuto a vedervi a Bellinzona, la commedia dialettale, bella e divertentissima, saluti da Lugan, onoratissime. È vero che quelli da Lugan...
Io vorrei spezzare un'arancia, ecco, a favore di questo, perché stavolta ci sentiamo un po', io e la buona Rosaria Maria Isabella Nervi,
sì,
un po' dei miracolati.
Sì.
Perché questa volta è stata veramente veramente difficile, lo so che tal disa tutti volte, ma tutte le volte riusciamo a toccare uno step di difficoltà in più, cioè stavolta c'era il film dei Frontales che in pieno si è accavallato sopra la commedia, un copione arrivato molto in ritardo, rivisto, riveduto, corretto, un copione molto difficile che ha dovuto essere interpretato molto molto bene e in più senza il confronto diretto col pubblico, finché non l'abbiamo avuto la sera della prima, noi ce la facevamo addosso, ma tantissimo stavolta. Non sapevamo se funzionava o no, dicevo, boh, cosa sarà sta roba? Funzionerà, non funzionerà? Era molto cinematografico per certi versi, quindi la regia luce è impazzita. E poi alla fine era fantastico perché c'era oltretutto il responsabile audio e luci, che è la stessa persona, che è Matteo Fantuzzi, al quale... mando un bacio, che è quasi un limone praticamente.
Vive un pezzo di vita quell'uomo.
Esatto, cioè lui aveva davanti un copione che non era più quello, quindi diceva: ma scusate, io sto seguendole qui ma non trovo, dov'è questo pezzo, dov'è quest'altro, quindi segui lui, e tutto questo in 4 giorni. Poi naturalmente la sfiga tipo corvo, no? Naturalmente finisce il film, c'hai 5 giorni per preparare la commedia e ti ammali, beh, mi sembra giusto, no? Con questo lurido bastardo, posso spezzare un'arancia, lurido bastardo di un tempo inficoso, fetente lurido, perché siamo stati una settimana d'estate chiusi dentro al sociale, come abbiamo cominciato a smontare ha cominciato a piovere, facevi il film dei Frontaler, uscivi a fare un'esterna, vento, freddo, pioggia, neve, grandine, come entravi il sole, e veramente sembra che ti guarda da sopra e dice:
Flavio Sala è uno
diverto.
Che
oggi vi faccio un po' di mobbing, dai, il tempo ci faceva molto mobbing.
Flavio Sala è uno che fa ridere gli altri, ma che vive dei momenti estremamente drammatici, come ogni comico, no?
Sì.
Il dietro le quinte di un set cinematografico come i Frontaliers ti ha visto più e più volte, non soltanto te ma anche il povero buon Paolo Guglielmoni, provati con la lingua fuori. Un aneddoto, per esempio quello del cellulare che ti ha visto implodere.
Sì. Beh, è molto fantoziano. Nel prato del dell'aeroporto di Magadino, ce la puoi fare, Flavio, proprio dove decollano gli aerei. Allora, per arrivare dall'altra parte, dove tu vai a annunciarti, eccetera, eccetera, dove vai a parlare, dove ci sono gli uffici, c'è un pezzo di strada cantonale che tu devi fare, e quindi non è proprio vicinissimo, devi fare. Vabbè, siamo lì, sto prato, giriamo una scena, cambiati da Bussenghi a Veronelli, da Veronelli a Bussenghi, alla fine mi fanno: Flavio, ce la fai ancora una volta a cambiarti da Bussenghi veloce veloce? Io ero vestito da Veronelli, faccio: ok, ho in mano questo maledetto pataccone qua del mio telefono, lo appoggio sul tetto di una Smart dietro di me nel prato, parcheggiata della produzione, comincio a cambiarmi al volo. Nel momento in cui sono in boxer, la macchina parte con il cellulare sul tetto. Allora io mi metto a urlare: la macchina c'è sul cellulare sul tetto, fermalo che c'è il nato sul tetto. La tipa prende la ricetta del mittente e fa: fermate la macchina, sul tetto c'è il cellulare di Flavio. E io dico: sì, ma non si sta fermando. Vedo la macchina che sta andando verso la cantonale, entra in cantonale e se ne va. Quella si gira e mi fa: non c'hanno la ricetta trasmittente in auto. Ecco, la parola più fine che ho detto in quel momento si può dire, perché era cepu, ma tutto il resto riguardava altri istituti
carote,
per la cura
di
problemi di nervi, eccetera, eccetera, al quale sono stati, cioè praticamente sono dovuti saltarmi addosso in 5 col sedativo a fermarmi.
Ma la cosa bella
è che è arrivato dall'altra parte sempre col cellulare sul tetto, cioè sono scesi e il cellulare era ancora lì, perché essendo un mattonazzo di una
non si è mosso.
I miei nervi si sono mossi molto di più del cellulare. Sì.
Parliamo di risata, che cosa ci fa ridere, quanto ci fa bene, e nell'arte e nel mondo degli animali la risata si ride, c'è la iena ridens, ma forse non è questo tipo di risata che...
Sì, beh, scopriremo, ci sono altri suoni.
Questa è la iena ridens. Sì.
Coca, 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 Co uno che fa il figo e se la tira è Pucci. Però porca miseria, mi fa ridere. E mi fa ridere con delle battute veramente idiote, perché lui parla di cacca, di pupù, quelle cose veramente stupide. Però io quando lo vedo rido come una scema, anche se mi sta sulle balle tantissimo. Porca miseria. Ciao ragazzi.
Se la sento carica l'interno 7 stamattina.
Presa bene.
È vero. E poi c'era una domanda di Christian.
Sì, io ho il privilegio di averti in studio oggi assieme a Rosy. E visto che interpreti due personaggi chiave che fanno molto ridere, sia il Veronel sia il Bussenghi, che sono due tipi di comicità anche diversi, chiedo come fai a conciliare queste due interpretazioni nell'arco della stessa giornata? Perché ci vuole anche un esercizio non indifferente, immagino.
Allora, questa scuola qua viene da Ottavio, dalla radio, perché quando abbiamo cominciato facendo 18 personaggi a testa e registrando, io gli dicevo: ma cosa facciamo? Registriamo prima tutta la parte di Aldo, poi faccio tutto Giovanni, poi tutto Lino Banfi, poi fra poco, e così. No, fa no, scherzi, non c'è tempo, devi cambiare voce ad ogni pezzetto, poi sì, li montiamo più vicini, ma devi far così. E lì ho imparato a fare questo switch continuo da un personaggio all'altro, quindi farne due alla fine hai comunque il tempo del trucco che ti abitui, eccetera eccetera. Dopo è vero che per esempio la crew, che sono quelli tutto l'entourage del film, tutti quei ragazzi lì, fa quasi più ridere Veronelli, perché forse il ticinese medio, forse quello più, sì, più vicino a... E forse perché è il più scemo anche, perché Bussenghi alla fine non è così stupido, ha comunque delle intuizioni, è un po' un furbetto e comunque riesce a tenere più la scena come personaggio. L'altro è un comprimario, deve avere vicino il Bernasconi o comunque deve avere vicino qualcuno il Veronelli per funzionare, secondo me. Tant'è che per esempio Veronelli a teatro non funziona così tanto, l'abbiamo provato anche con la Rosy, sì, funzionicchia, funziona allora molto di più il Bussenghi a teatro, mentre sì, al cinema è così, sono quasi come si dice?
A pari livello,
bravo, per due vocaboli conosco io, poi la mattina neurone completamente.
Beh, un attore alla mattina non è operativo mai, no, tranne i poveri Bau qua presenti.
Io zero proprio, infatti ho dovuto rinunciare anni fa, parzialmente scremato, la trasmissione, quella del mattino di Rete 3, perché si addormentavano quelli che andavano a lavorare. Mentre con la Rosy potevo fare come si chiama SM3, potevamo andare in avanti fino a mezzanotte, la una, io non avevo problemi, ma la mattina il nulla cosmico, cioè non riuscivo neanche a fare le voci, sbrodolavo intanto che così. Però vorrei spezzare invece io un'arancia, se mi concedete. Cos'è che ha scritto una su di te, scusami, volevo quel messaggio che hai letto prima,
che roba quello lì, Rosy, che bello. No, aspetta, che cosa tiro giù, mi ha chiesto quello lì.
Esatto,
dici?
Esatto.
Aspetta che lo ritrovo, tu di qualcosa intanto.
Allora, ricordo che nel 1800
qua ce l'ho. Rosy, quel giorno ti ho sentito in radio la mattina, a mezzanotte sul palco saltavi ancora come un grillo, dimmi cosa tiri giù, cosa prendi.
Ecco, tutto il Ticino si chiede, tu cosa tiri giù e cosa prendi? No, posso testimoniare che Rosy è così di natura, a volte pure troppo, però cioè bisogna spezzare un'arancia, perché sono anni che la prendo per i fondelli, che ci si prende in giro amichevolmente sul palco e così, però anche per me, cioè che di cose anch'io ne faccio, ma non so come fa lei, perché è in diretta tutte le mattine dalle?
Dalle 7.
Ecco, dalle 7, quindi vuol dire essere qui a che ora?
6:30.
6:30, per dire. E quindi vuol dire alzarsi alle?
Alle 5:30.
Ecco, lei si alzava alle 5:30 e poi veniva a provare per lo spettacolo e poi andava anche in scena la sera e prima della una non era mai a casa. Quindi, ok, tutta la vita non lo puoi fare perché sennò ti portano via dentro 4 assi. Però
prima o poi succederà anche quello.
E poi in più è in giro con l'ultima Sanchez, questo spettacolo che ci ha preso, come si chiama, di sorpresa. Perché, scusa tanto, ma dovevamo farne 4 o 5 e siamo in giro ancora adesso con questo spettacolo. È uno spettacolo a due, quindi è da un lato forse più rilassante che portare in giro una compagnia, un caravanserraglio di 10 persone, così, però allo stesso tempo, cioè, sei in due sul palco, se uno sbaglia che ti va fuori, sì, noi siamo abbastanza bravi a ritirarci in carreggiata, ma se dovesse succedere un blackout che saltano pagine, poi voglio vederti. Infatti tutte le volte c'è comunque questa strizza, questa tensione. E comunque niente, secondo me Rosy adesso faccio, sai quelli che vanno ai, come si chiama, ai talk italiani che si sbrodolano giù, si leccano uno con l'altro.
No, ma ha bisogno di qualcosa.
Io ti ammiro tantissimo. No, ma io ammiro te, tesoro. No, ma tu fantastica. Così.
Ho alzato la sedia.
Un'acqua che non finisce più. Però stavolta lo voglio veramente fare, dirlo davanti a tutti. Cioè, tu sei fantastica da questo punto di vista.
Vuoi farmi piangere?
Fantastica come attrice, fantastica come interprete dei personaggi che fai, fantastica come animatrice.
Hai bisogno di soldi?
Quello ne parliamo dopo quando parte la canzone. È fantastica. Ecco, ho perso il filo. Grazie, lo sapevo.
Grazie,
no, e l'altra cosa, oltretutto, che lei non dice mai. Siccome prima me l'ha tirata lei a me, la tiro io a lei. Comunque la vita non è sempre rose e fiori, e per quello che stai passando tu in questi anni, trovo che tutti si chiedono come cacchio fa Rosy Nervi a essere in piedi tutte le mattine e fare così bene il suo lavoro con certi sbattimenti. Cioè, certa gente avrebbe già rinunciato, ti dico la verità, e tu no. Quindi
grazie,
sei una grande.
Grazie.
Primo sorella.
Poi facciamo di quelle litigate noi dietro le quinte. Che...
Siamo arrivati anche alle mani. Ma
condivido il pensiero, è una cosa che mi come dire, affascina sia di Rosy ma anche di te Flavio, di chi fa questo lavoro. Io sono piuttosto acerbo in questo campo, sono nuovo, ma è la capacità di switchare da quando si è prima di entrare in onda al dopo. Quando entri in onda si entra nel flusso, la capacità di avere questo flow, di percepire questa energia dove sei lì, sei concentrato in quello che, su quello che devi dire e sei proprio nella parte o nel, ecco, è uno switch importante che devi fare quando accendi il microfono o quando vai sul palco, e questo è una capacità che si sviluppa col tempo, che devi anche avere.
Sì, perché basta un macro secondo, un pensiero che ti attraversa, e se ti prende nel momento sbagliato che tocca a te, hai quell'attimo di ritardo, il riflesso non arriva, la battuta non ti arriva, ed è perché poi ti rendi conto perché mi sono distratto, perché ho visto il tipo che masticava la cicca, perché ho visto una persona, sì, che conosco in prima fila, okay, che non mi aspettavo di vedere per un attimo, ho detto ah guarda chi è che c'è, se ti prende la sfiga nel momento sbagliato, dopo se è una commedia dialettale, qualcosa di comico, se sei bravo ti salvi, se dovessimo fare il drammatico, ecco lì è ancora uno step superiore, perché è vero che è più facile far piangere che far ridere, però lì non puoi sbagliare, non puoi fare certe cose che ci possiamo permettere fortunatamente di fare noi. E tra l'altro un saluto va anche a tutti gli altri della commedia dialettale,
certo,
della nostra compagnia, perché sono tutti bravissimi, hanno dato il massimo in questo momento di...
Diciamo anche un'altra cosa difficile, che di solito una compagnia teatrale, comunque degli attori, non so, questi dello Zelig, chi recita, loro non credo che abbiano, ma di solito c'è un suggeritore o un butta in scena, qualcuno che coordina i movimenti, le entrate e le uscite degli attori. Noi siamo
io ci ho provato, poi porti il suggeritore, allora comincia: ah non mi piace quello lì, ah no, ma ah, no, io mi distraggo, ah no, io quando parla, ma scusa, avete chiesto voi? No no, perché poi se lo ascolto è peggio, no lo sento, ma non la sento, ma non... allora vado via.
Niente suggeritore, niente, sì, butta in scena, quindi esatto, ogni tanto fa ridere perché
si auto butta in scena, sì, nel senso che gli altri si accorgono, perché è successo che qualcuno magari non arrivava così, allora gli altri attori, cioè, ti prendono e ti scaraventano,
sì.
Però...
oppure delle volte appunto quando siamo in scena in due, per esempio, non ti viene la battuta, fa ridere come ci guardiamo e ti agganci, perché poi se ti conosci riesci ad aiutarti.
Certo, l'aspetto fondamentale è conoscere il tema, la materia, cioè sei lì e sai esattamente in che campo ti muovi, quindi anche se magari una battuta non ti viene, vai a cercare nelle tue conoscenze, puoi improvvisare e salvarti anche con qualcosa di un po' di sostanza in più, quindi sì, è fondamentale.
Sì. Beh, andiamo avanti dopo, perché mi sa, sì, che abbiamo fatto un intervento che
lungo.
Sì, ci siamo andati lunghi.
Così almeno il capo mi sgrida per qualcosa.
No, perché tanto...
tanto sgrida a me, ecco, quindi, vabbè. Un saluto al mio capo. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Ooh, ooh, ooh.
get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh.
Resta comunque sempre anche un programma scientifico, quindi dobbiamo fare una trasposizione sul mondo animale. Anche gli animali ridono.
Sì, perché abbiamo detto prima che ridere è importante per noi esseri umani, ma anche e soprattutto nel mondo animale non umano si è visto che ha un ruolo chiave dal punto di vista evolutivo. Quindi uno studio ha messo in evidenza come siano una sessantina le specie animali a ridere. Chiaramente non ridono esattamente come noi, ma emettono dei suoni studiati grazie alla bioacustica, che sono, come dire, utilizzati nei momenti chiave, ad esempio soprattutto quando i cuccioli giocano fra di loro. È importante che durante il gioco ci sia un segnale all'altro che gioca con te di dire: non ti sto aggredendo, lo sto facendo per giocare. Questo dal punto di vista evolutivo è molto importante, altrimenti la situazione rischia di degenerare. Quindi questi suoni emessi dagli animali durante il gioco sono poi diventati anche si sono trasformati nella risata da noi. Questo è
semplificato. Le scimmie ridono, no? Cioè le scimmie proprio ridono.
Esatto, ci sono, si va da tanti primati ai cani, cioè chi ha messo in evidenza anche le mucche, le volpi, le foche, insomma ce n'è per tutti i gusti, sì. Chiaramente hanno dei suoni particolari quando li sentite, cioè li vedete giocare, emettono dei suoni un po' acuti anche. Questo è un cane o è un incrocio con un...
Mio cane, quando era contento di vederci, che non ci vedeva
era felice proprio
per la felicità, faceva sti versi.
Sì.
Così, sì.
Per fortuna che noi ci siamo evoluti in un altro modo e ridiamo diversamente.
Oh, beh, oddio, ci sono certe risate
che ridono così.
Tipo quelli
Guglielmoni,
tipo foca ammaestrate.
È vero, chi ride così.
O quelli che fanno.
Ce n'hai tutti.
Comunque, per saperne di più sul sito della RSI trovate un interessante articolo intitolato "Perché ridiamo", con tutti gli approfondimenti, così l'abbiamo detto,
che
per chi vuole saperne di più. Era il tempo non comico, questo nel tempo dell'info da inserire.
Bravo. E poi c'è un altro fronte interessante, quello dell'arte, no? Christian, ci siamo chiesti: ma perché i quadri nell'arte? Non ce ne sono tantissimi di ritratti in cui i protagonisti ridono? A volte sì. Io volevo chiedervi, quindi si ride pochissimo nei dipinti, volti serissimi, sguardi solenni, bocche chiuse, pochi ghigni. Ci sono quelli storici, tipo la risata, questa pseudo risata della Gioconda. Ma poi in mezzo a tutto questo silenzio spunta un angelo che ride. Non so se vi è già capitato. Andiamo a Reims, nella Champagne francese, sulla facciata della cattedrale gotica, anzi nel portale centrale, come diciamo colonna portale, una delle colonne tra le statue scolpite nel XIII secolo, ce n'è una che sorprende chiunque alzi lo sguardo. Sulla sinistra, se non ricordo male, un angelo che sorride davvero, con questi occhi pieni di luci, le labbra piegate in una risata vera, non un sorriso enigmatico alla Gioconda, proprio una risata, un'espressione piena di gioia. L'angelo che ride, si chiama così, l'autore è anonimo, non si sa, nessuno capisce perché è stata realizzata questa statua, diversa da tutte le altre. C'è chi dice che sia un simbolo della gioia celeste, chi lo vede come un messaggio nascosto, altri pensano che lo scultore volesse semplicemente ricordarci che anche in cielo c'è spazio per la leggerezza. Beh, durante la prima guerra mondiale, e chiudo, un bombardamento ha colpito la cattedrale di Reims, l'angelo ha perso la testa ma fu poi salvato e ricostruito, e forse possiamo così chiudere questa riflessione e dire: ridere non è peccato, è resistere, è essere vivi.
Malgrado quello che diceva Jorge da Burgos nel Nome della Rosa, che diceva che la risata allontana la paura e quindi allontana da Dio, dal timore, perché in quel periodo, appunto, secoli bui, non a caso per il Medioevo, ignorant, mess up, e bisognava tenerli nella paura per continuare a credere in qualcosa e loro ad avere il potere, ecco.
Difatti nell'arte una delle teorie è proprio che in passato il ridere non era associato a qualcosa di positivo, quindi sono pochi i dipinti dell'epoca in cui si vedono persone ridere, e soprattutto c'era anche l'altra difficoltà, che noi scattiamo una fotografia, fai quell'attimo una risata, ma se devi posare per un dipinto a lungo non riesci a tenere quell'espressione di gioia così per tanto tempo, quindi sono varie teorie di questo tipo.
Ma potrebbe essere anche essere portata poi ai giorni nostri un retaggio di questa cosa qui, perché per quanti, anche molti intellettuali o certi ambienti un po' chic così, è stupido ridere. Cioè, io mi ricordo che tanti anni fa alla nostra televisione, al quotidiano, fu presentato per la prima volta uno sketch comico, e il presentatore all'inizio quasi si giustificava scusandosi con il pubblico dicendo: è pur vero che bisogna restare seri, che questo è il quotidiano, che bla 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 bla, però è anche giusto ogni tanto sorridere, così, cioè, proprio quasi a mettere le mani avanti del tipo: scusate se vi facciamo ridere, no? Mm-hmm. E questo era molto pesante. Adesso per fortuna ci siamo un po' smollati negli anni, grazie al cielo, ma una volta Leona Supa, questa cosa qui, non c'era mai un film comico, erano sempre film comunque molto drammatici, molto cervellotici, erano comunque quelli la maggioranza, la roba da ridere era sempre meno. Il commento di mio papà era sempre: mai un film da rit. E questa roba qua è veramente durata tanto tempo, ecco. E tante volte, ripeto, io questa cosa la ritrovo, questi salotti, questi posti dove fai la battuta e vieni guardato ancora come lo scemo del villaggio ancora adesso. Scemo del villaggio, ti è piaciuto questo?
Bella, è una citazione, mi viene in mente qualcosa,
sì,
ma non so cosa.
Vagamente proprio così. Oh God, would you tell me why I'm born down to the bone, even though seen half of the world, I'm coming home. Hanging on to hope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it roam. Am I feeling all the feelings, or am I just going numb? I tried everything I thought that I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink.
Anche Shabuzi, che stiamo ascoltando, era al Met Gala, giusto per dirvi. C'erano un po' tutti, si celebrava la diaspora africana con dei look che richiamavano i vari popoli. Poi è vero che, insomma, anche un po' In antitesi col costo di un biglietto per andare al Met Gala ci vuole qualcosa tipo $50,000 a testa. Questo crea una risata, ma più che altro isterica. Tornando alla risata, c'è anche il protossido di azoto N2O. È un gas incolore dall'odore leggermente dolciastro, scoperto alla fine del Settecento, usato inizialmente dai medici, dagli scienziati, ma anche nei salotti dell'alta società come intrattenimento.
Sì, quello che è conosciuto come gas esilarante adesso è diventato un po' un fenomeno di moda, purtroppo anche tra i più giovani, perché viene considerato, e questo lo leggiamo anche sul sito del farmacista cantonale, una delle nuove droghe che i giovani o alcuni giovani utilizzano per divertirsi e sballarsi un po' alla sera. Chiaramente, come dire, è venduto in cartucce, lo si aspira tramite palloncini, quindi lo si è visto anche in film comici dell'epoca, ed è un problema perché è un gas che può sostituire l'ossigeno all'interno del corpo e quindi crea delle problematiche, quindi anche svenimenti, insomma, fino in alcuni casi rari può portare alla morte, quindi è da considerare questo aspetto, al di là della moda del momento, del divertirsi con questo gas esilarante.
Anche perché la risata in sé, ti è mai capitato di ridere così tanto che poi cominci a star male perché non riesci a riprendere fiato, o ti fa male la pancia, i crampi allo stomaco, cioè diventa quasi una sofferenza, eppure non riesci a fermarti. E comunque la situazione che fa sempre più ridere, che ti scatena questo tipo di risata che stai male, è quella dove tu non puoi ridere.
È vero,
sì.
Cioè, tipo in chiesa, è successo a tutti.
In classe, in prima fila magari, cioè io mi ricordo ancora adesso quando c'era il professore che a Brera che diceva, allora prendiamo Erba Antonio, e quello dietro fa, è presente prof, cioè per scuotere Erba, cioè ti giuro, io sono dovuto uscire perché avevo le lacrime, come è stato detto, tempo comico perfetto, grandissime ghignate. E un'altra in chiesa era, te visci quanta bella gioventù, ed erano solo vecchietti davanti, e qualcuno si è girato facendo questa battuta alla madre, e cioè, noi siamo veramente morti.
Sì, è successo a tutto, anche a te Cristian.
Sì, l'occasione non me la ricordo, ma sicuramente ho avuto dei momenti in cui sei lì che non puoi ridere, ma ti devi tenere fino a, come dire, forzi il diaframma a non muoversi, non rido, oppure ti concentri su qualcosa di triste pur di annientare quel momento esilarante.
Quella è una delle cose che fa più ridere a me, è quando ti capita questa cosa, e succede spesso sul set, e quindi sì, c'è la ripresa e poi dopo la vai a vedere, se sì, vedi quante volte arrivi lì e non riesci ad andare avanti. A noi era successo con i Frontaliers, è stata detta anche al Barnum, quindi si può dire. Che c'era il tipo, stavamo provando la scena, dove dire, gli ho insegnato che dietro il lobo delle orecchie ci sono dei centri nervosi insospettabili, questo diceva Veronelli parlando del figlio che era diventato un ninja, no? Ero lì che studiavo e dicevo, non mi viene da tanto che dietro i lobi delle orecchie, a un certo momento ho detto, gli ho insegnato che dietro il prepuzio ci sono dei centri nervosi incontrollabili, e abbiamo cominciato tutti a ghignare, però questo era in prova. Quando siamo arrivati a girare, a tutti veniva in mente quello che è stato detto prima, quindi tu non capi, il regista non capiva perché, quando arrivò a quel punto gli ho insegnato che dietro il lobo dell'orecchio, e tutti che cominciavano a ridere, vedevi il fonico che teneva la perche con il microfono che diventava bordeaux e tremava intanto che la teneva. A un certo momento ho dovuto interrompere e Alberto ha detto, adesso 5 minuti finché non vi ripigliate, poi andiamo avanti. E sono bei momenti, soprattutto quando li vedi e poi li usi per i bloopers, perché
no, certo.
Anche sul palco succede che uno ne fa mezza e all'altro viene da ridere.
Lì è la cosa che adoravo di più io come spettatore, cioè, quando succedeva alla compagnia comica di Mendrisio che si mettevano a ridere loro stessi dalla cavolata che avevano detto perché magari era improvvisata, anzi senza il magari, o come ai Legnanesi. Che succedeva che il Juan cominciava, te ne accorgevi quando era vera, perché lui rideva proprio con una risata che non era quella del personaggio,
no.
Proprio, ha, 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 sentivi proprio sta cosa qua, e quella cosa lì ti spezza proprio, ti fa, è la cosa che a me diverte di più. A te cos'è la cosa che diverte di più, Rosy?
A me Ratman, le pagine
Ratman,
di Ratman, tantissimo.
Ratman, geniale.
Lo dico perché Cristian Verrasconi ha portato un cimelio del 1975, un libro di barzellette.
Ma sì, più che un libro, non è una raccolta semplice di barzellette. Si trovano anche delle barzellette, però vi ricordate forse, quelli della nostra generazione si ricordano, il manuale delle giovani marmotte. Ecco, in quegli anni c'era anche il manuale della barzelletta.
Aprile, una a caso, vai.
Non so se... Ah, questa proprio sugli animali. Due millepiedi sono innamoratissimi l'uno dell'altro. Quando escono e vanno a passeggio si prendono sotto braccio, sotto braccio, sotto braccio, sotto braccio, sotto braccio. Così a caso, però era bellissima, tenera e divertente.
Tenera, c'erano quelle di Gino Bramieri, di Barzellette.
Sì. Tantissimo, di, libri di Barzellette di Gino Bramieri, che raccontate da lui magari facevano più ridere che a leggerle, perché poi anche questo, cioè dipende come uno te le racconta.
È vero.
No, poi la cosa interessante qui, che è del 75, un po' al suo tempo, ma ci sono i meccanismi per costruire delle barzellette nuove, per cercare di farsi un po' una cultura. Chiaramente l'ho letto più e più volte, ma non ci sono mai riuscito, quindi ecco. Si vede che devo aggiornare l'edizione.
Beh, i fumetti fanno molto ridere.
Il nostro insegnante di matematica, sì, severissimo, coi baffi, sa, proprio di quelli che non ha mai alzato la voce una volta in vita sua con noi, eppure non si sentiva volare una mosca, cosa che io gli invidio, ma proprio, cioè, comprerei se c'è un sistema per diventare così. Purtroppo deve avere l'autorità. Un giorno gli abbiamo chiesto di raccontare una barzelletta e è lì casca l'asino, perché ha detto: sapete cosa fa una duna nel deserto? Aspetta qualche duno. E lì c'è tutta la classe,
cioè non faceva ridere.
Come no? Era bellissimo.
Faceva ridere, ma come l'ha detta lui, cioè, diciamo che... Infatti gli avevamo fatto la classifica dei professori alla fine dell'anno, diceva tutto positivo, poi cosa non deve fare raccontare per te?
Scappiamo via, futuro perfetto. Ma cos'è la complicità? Cambiare letto però insieme, versarsi lacrime da bere, poi lasciarle stese al sole. Cercare un senso nelle cose, solo spine e niente rose, le tue scuse. Se cadono i satelliti, noi no, noi no. Non crediamo più a niente, ma ci facciamo male. Litighiamo per le strade, dici che vorrei scappare, volare verso lune più lontane. Chiamami se stai affondando, oppure se mi stai ancora pensando. Ma se mi cerchi poi non vale, i tuoi occhi sono laser, io li seguo.
Addirittura saluti, adesso io chiedo ai nostri uomini qui in studio, però a Cristian Bernasconi con il suo umorismo da biologo e a Flavio Sala con il suo umorismo da comico, se chiudiamo
da,
con...
Certo. Uno da biologo, l'altro sembra biologo la parola, comincia con la finisce, però...
È un tipo di pasta, no, io parto già svantaggiato comunque, visto, cioè, io posso permettermi qualcosa di posso per quell'umorismo da biologo.
Sei tutelato, se ci
diciamo,
fai ridere
cioè, è giustificabile, cioè, sono, beh, restiamo nel campo degli animali, visto che abbiamo parlato di quello. C'è un maiale un po' triste della sua vita, decide, vabbè, la faccio finita, vuole suicidarsi. Per farlo va in cima a un grattacielo e si lancia nel vuoto e comincia a cadere, così il 90° piano, 80°, 70, 50, a un certo punto scende sempre di più, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 4, 3, 2, 1, pec,
Il maiale.
Chiedo scusa, chiedo scusa al pubblico a casa.
Era una
ma mi ha fatto tanto ridere.
Allora, ci sono su due mosche su una boaccia, no?
Ecco, per una boaccia.
Una boaccia, sì. Chi non sa cos'è una boaccia, se lo faccio spiegare da quella parte, perché io mi vergogno.
Sì.
E una mosca dice a quell'altra: tita, quindi su una barzelletta. E l'altra fa: sì, boh, minga spurca perché sono tre mangiare.
Perfetto. No, complimenti, bravi tutti e due.
Ah, beh, ce n'è una bellissima. Il contadino nel pollaio gli spara una pedata nel di dietro alla gallina, perché dice: porco champagne, da una settimana che non fai l'uovo, cerca da dissedare perché ta fulla in padella, bam, codè. Allora la gallina indignata, con le ali così, sei proprio incrociate così, proprio va dal
col musone,
va dalla mucca e gli dice: porco ciampino, adesso sono 2 anni che gli faccio l'uovo fresco tutte le mattine, per una volta, dico, una volta che sono un po' malata, che non sto tanto bene, una settimana mi spara le pedate nel di dietro questo qua. E la mucca fa: oh, abituati, a me sono 20 anni che tocca le tette e non mi ha mai dato un bacio.
No, dai, vabbè,
è bellissima,
sempre biolo,
diciamo, la mia non era male.
Questa entrava nel campo della bigologia invece.
Invece io chiudo con questo: dottore, ho un problema, mi dimentico sempre le cose. Da quanto tempo? Da quanto tempo cosa? Grazie a Flavio Sala, giornata dedicata alla risata. Grazie a Cristian Bernasconi. Vi diamo, dottore, appuntamento a settimana prossima.
Dottore, mia moglie mi tratta come un cane, cioè veramente. Oh, beh, venga qua e si sieda. Ah, davvero posso?